Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: Quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. La prossima domenica sarà una domenica in cui la Chiesa ci inviterà a rallegrarci un po' perché la Pasqua è vicina, ma questa domenica la parola entra veramente con una spada a doppio taglio, che mette in evidenza che cosa c'è in noi e cosa non c'è, e non possiamo nasconderci. Questa parola che abbiamo ascoltato dice chiaramente che il luogo dove noi incontriamo il Signore, cioè la casa di Dio, che non è più un tempio, ma è la relazione tra gli uomini, non può essere più un mercato. Tu dici: ma io che mercato faccio? Mica una candela a 50 centesimi, quando 50 centesimi. No, no, il mercato è quello che noi abbiamo pensato di fare nella nostra devozione, come ce la siamo inventata. Io ti do, tu mi dai, se io ti do, tu che mi dai? Una preghiera intimistica fatta tra noi e il Signore. Chiaramente il Signore è lontano, mica vicino a noi. Il regno è vicino, è prossimo, vicino, vicinissimo a noi. Prossimo vuol dire che è attiguo alla nostra vita. Noi invece l'abbiamo richiuso dentro il recinto di un tempio. E in questo recinto facciamo le nostre preghiere a un Dio che non vediamo, che non conosciamo. Vuoi vedere perché non lo conosciamo? Tu hai pregato insieme a tutta la Chiesa stamattina: Signore, tu hai parole di vita eterna. E il salmista diceva le parole: La legge del Signore è perfetta. Peccato che questa traduzione, che si è presa cura di tradurre molte cose perché siano più comprensibili, non abbia scritto qua come è scritto nei salmi: La Torah del Signore. Dunque si riferisce non a una legge, a qualche comandamento, quei 2 comandamenti che ti ricordi tu quando ti vai a confessare: non uccidere e non rubare. Si riferisce a un modo di pensare, a un modo di essere, che investe tutta l'esistenza, che non è confinato dentro recinti sacri, ma che si vive assolutamente nella relazione con il mondo. Dunque diceva questa parola: La Torah del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Tu l'hai pregato. Dimmi se è vero che la Torah del Signore rinfranca la tua anima. E quando questo succede? È vero che la parola di Dio ti rinfranca l'anima? Ti rinfranca l'anima quando sei qua, se l'ascolti, o quando sei a casa, se la leggi, o la metti in pratica? I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore, il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Veramente il comando del Signore è così limpido che tu hai gli occhi purificati e puoi vedere la storia com'è, così che non giudichi, che non calunni, che non maledici, così che profetizzi a questa generazione la presenza del Signore in mezzo a noi, è così? Hai ascoltato nella prima lettura il Decalogo, un po' ampliato, tratto dal libro dell'Esodo. Diceva per esempio sulla necessità di festeggiare, di celebrare il riposo del sabato. Tu hai detto, ma a me non mi riguarda, no? Cos'è del comandamento ricordati di celebrare le feste? Che cos'è? Venire a messa la domenica? Questo è un mercanteggiamento. Perché venire a messa la domenica, se non te l'hanno detto, te lo dico io oggi, non è sufficiente. Come? Non è sufficiente. Non è sufficiente. Che ne so io come ci vieni qua? Che ne so io cosa pensi? Dura 40 minuti il tempo che tu ti connetti, già è finita, grazie a Dio, no? Così te ne vai a casa. Qualche volta l'espressione la messa è finita, andate in pace, sembra finalmente. È finita, andate pure per i fatti vostri, quando invece questa esclamazione direbbe: questa parte della celebrazione termina qua, adesso vai a celebrare l'altra parte, senza la quale questa parte non ha tutto il valore che esprime, o meglio, non esprime tutto il valore che ha. Capisci? Chi ha mancato l'Eucaristia? Noi. Noi, ricreando un altro tempio, un altro recinto, un'altra realtà separata dal mondo, dalla vita, dalle relazioni. Persino qua noi entriamo senza alcun pensiero sulla necessità di fare una relazione tra noi. Non mica una relazione di amicizia, no, no, non questo. Ma una comune speranza. Sei chiamato qua a pregare anche per il tuo vicino, sai? Anche se il tuo vicino che sta qua, anche se non sai di che cosa ha bisogno, sei chiamata a intuire le necessità degli uomini che con te hanno varcato questa soglia per incontrare il Signore. Non puoi pregare da solo per te solo e per i fatti tuoi. È una sapienza da recuperare. Io quello che vorrei che tu capissi è questo: quel tempio che ti eri immaginato, che porta l'immagine di una relazione come tu pensavi con un Dio che stava da qualche parte, quel tempio non c'è più, quella fede non c'è più, non c'è più. Tu dici, ma era buona? Non era buona. La fede è quella che si nutre della speranza e si esprime nella carità. La fede è quella che ha la capacità di generare un mondo nuovo. Se lo genera, allora è la fede in Cristo. Se non lo genera, è una devozione a qualcuno come ce ne stanno tante. E io ve lo dico, se noi non riusciamo a relazionarci neanche con le altre fedi, è proprio perché non abbiamo alcuna consapevolezza della nostra. Ha voglia a stigmatizzare quelli no, quelli nemmeno. E quali allora? Noi. Chi condivide con chi quello che crede? Chi condivide con chi qua dentro quello che crede? Tu dici troppo dura? Allora interpretami questa cosa che Gesù fa mandando all'aria tutte le bancarelle. Sapete, ogni tanto bisogna mandarle all'aria le bancarelle. Le bancarelle delle devozioni, delle intercessioni, le bancarelle delle note, le preghiere, le novene, le bancarelle tutte, via, tutte quante. Guarda che dice Gesù. Quelli gli rispondono, no? E chi sei tu? Questo tempio è stato costruito in 46 anni, tu lo ricostruisci in 3 giorni. Com'è possibile? Tu mi dirai, no? Questa fede è quella che ci hanno trasmesso, quella che ci hanno tramandato, quella che abbiamo sempre vissuto, e adesso come facciamo a viverne un'altra? Gesù dice, distruggetelo, e dice, in 3 giorni lo farò. Egli parlava del tempio del suo corpo. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che egli parlava di una devozione nuova, stabilita, fondata sul suo corpo. Ora ti faccio una domanda, Cristiano, della domenica. Qual è il suo corpo? Qual è il corpo del Cristo? Tra poco te ne nutri. E sai perché te ne nutri? Perché tu sei il corpo di Cristo. Tutti noi siamo il corpo di Cristo. Ma se tu te ne nutrissi senza sapere che chi ti sta vicino è un membro di questo corpo, che colui che incontrerai domani è un membro di questo corpo, che perfino il tuo nemico è un membro di questo corpo, di che cosa ti nutri? Della giustizia o dell'ingiustizia? Fai cadere queste pareti, falle cadere, metti da parte questo modo di relazionarti con un Dio sconosciuto e ricomincia nel tuo corpo, cioè nella tua storia. E il corpo è fatto di non di bisogni carnali, quella è un'altra cosa. Il nostro corpo, abitato dallo Spirito, è fatto per la relazione, per il perdono, per la memoria di Dio, per la celebrazione della sua presenza in mezzo agli uomini, per la giustizia che noi siamo chiamati a fare. Non vi scandalizzate, noi, non i partiti, noi. Passa dalla devozione fatta di congiuntivi e di desiderativi, passa a una devozione attuale, concreta. Cambia alcune cose della tua vita, mettile da parte. Non conformatevi, dice San Paolo, alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi. Questo è il nostro culto spirituale. Il nostro culto spirituale è manifestare nella debolezza del nostro corpo il trionfo di Gesù sulla morte. E questo accade proprio attraverso le cose che dicevamo prima: perdono, remissione del peccato, incontro, relazione, attesa, costruzione di un mondo nuovo. Questo si deve vedere. Non le cupole quelle se ne vanno via, cascano, sono sostituite da altre cupole. Questo noi siamo chiamati a ricostruire. Dice la parola oggi: quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Cioè, presero la scrittura, la misero insieme alle parole che aveva detto Gesù e si accorsero che queste realtà combaciavano e che un mondo nuovo, una logica nuova, un popolo nuovo poteva nascere proprio da questo incontro. Fai lo stesso. Fai lo stesso. Conosci la parola di Dio, non snobbarla più. Non snobbarla più. Non dire più non è per me, non lo so, sono vecchio, sono giovane, è difficile. Non lo dire più. Vedi che ti viene consegnata, ti viene letta, ti viene offerta perché tu possa comprenderla. Fallo questo sforzo e comincia ad abbandonare le logiche stolte di questo tempo. Guarda che la Quaresima serve a questo, proprio a far saltare tutte le cose che fino adesso ti hanno illuso con la loro immagine, con le loro modalità spicciole e non ti hanno mai dato alcuna felicità, alcuna limpidezza agli occhi, alcuna chiaroveggenza, alcuna profezia sulla storia. E non temere, piccolo gregge, se ti metterai a fare questo, lo Spirito di Dio non verrà meno, non mancherà mai. Tu ti accorgerai di come il Signore si prenderà cura del tuo cammino, più delle molte preghiere che hai fatto fino ad oggi, qualche volta senza ottenere niente. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tutte le cose che abbiamo dichiarato di credere, tu confermale nella nostra esistenza. Siano visibili nelle nostre azioni, diventino una guarigione per i nostri nemici, siano la sapienza che ricostruisce la tua Chiesa in questo tempo. Manda il tuo Spirito e suscita in noi la preghiera. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Mentre alcuni cercano la sapienza e altri cercano i miracoli, Fa che la tua Chiesa cerchi sempre nella passione del tuo Figlio la vittoria sulla morte e la bontà della sottomissione gli uni agli altri per amor tuo. Possa questa debolezza, di cui noi ci vantiamo davanti agli uomini, salvarci dalla morte eterna. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo di perdonarci le molte volte che abbiamo mormorato contro il nostro prossimo, che l'abbiamo giudicato, che l'abbiamo esposto al peccato. Mentre tu ci perdoni, dacci anche la possibilità, l'occasione, l'opportunità di fare il bene là dove abbiamo compiuto il male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le persone deboli, per quelli che sono rimasti soli, abbandonati, per quelli che non riescono a nutrire fiducia nei giorni che vengono, per quelli che hanno smarrito ogni speranza. Chiamali da lontano. Chiamali ancora, ascoltino la tua voce, si sappiano amati, riconosciuti, perdonati, riconciliati. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre misericordioso, guarda questi tuoi figli. Sono sconcertati dalla durezza delle parole e però desiderosi di fare la tua volontà. Mettili nelle condizioni di capire ciò che manca alla loro comprensione del regno, ciò che manca al loro coraggio. Dona loro uno sguardo limpido sulla storia, non abbiano più paura. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ciò che li turba. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.